andiamo in Siria, c'è un grande tumulto in quella zona e queste notizie che adesso le studiamo, fratelli, potete seguirle sulla pagina radio mentre le citiamo. Un video da First Post: Battlefield Syria, Turkish victory, Russian and Iranian defeat.
Qui abbiamo, ha messo tutte queste foto sulla radio, no?
Sì, ci sono.
Turkey wins, Russia and Iran lose. Battlefield of Syria, me lo leggi tu in inglese?
Battlefield in Syria, Turkish victory, Russian and Iranian defeat.
Ok, questo è un canale indiano. Che in, le peggiori notizie al mondo sono quelle dell'Italia, che tutto deve passare per il controllo di Bruxelles. E allora non è che gli dicono un sacco di cose, però uscendo dall'Europa, andando verso nazioni più neutrali, pubblicano le notizie molto più chiaramente. Allora, sta dicendo in inglese, dice, la Turchia vince, la Russia e l'Iran perdono.
Perché? In che senso? Cosa succede?
E succede che la Russia sta uscendo dalla Siria, c'è stato questo colpo di Stato, no? Questo attacco contro il re Assad, sì. Re di Siria, che l'Occidente da anni accusa di terrorismo, magari lo avrà anche fatto, non sono qua a difendere nessuno politicamente, però quelli che lo accusano di terrorismo, l'Occidente, sono i peggiori terroristi. E adesso c'è stata una ribellione, un colpo di Stato che in Siria, che lui è stato, diciamo, è stato sopraffatto, ha dovuto scappare e Putin gli ha offerto il ruolo di rifugiato, lo protegge, gli ha dato asilo e attualmente Assad con sua moglie sono in Russia, rifugiati e esiliati. Perché sono li uccidono in Siria.
Perché i giornali dicono che la Turchia ha vinto? In che senso?
È nel senso che la Turchia voleva sempre questo. Ma cioè, sicuramente c'è lo zampino dell'America, perché insomma la CIA sapeva queste cose. È un piccolo terremoto di assestamento, insomma, che sta succedendo in Siria per la situazione che viene e le guerre che vengono. Israele non ha perso tempo, ha già iniziato con le sue guerre. E c'è Israele sta facendo una grande guerra in Siria, bombardamenti a non finire, va bene, sulle armi che erano di Assad.
La Turchia, la Russia e l'Iran non sono tutte e tre dalla stessa parte contro Israele?
Sì.
Perché adesso per questa situazione in Siria si sono divisi?
Chi si è diviso?
Russia, Turchia, Iran.
Beh, non è che la Russia si è divisa, la Russia prudentemente... E adesso ha già spostato le sue navi e i suoi aerei fuori dalla Siria, perché non vuole rischiare che Israele, con la scusa di combattere questi islamici, bombardi anche le posizioni russe. Mm-hmm. Riceve un sacco di navi, infatti 6 navi da guerra c'erano russe e la Russia li ha spostati e vanno in giro per il Mediterraneo senza sapere dove andare. E le notizie dicono che adesso la Russia cercherà una nuova base, probabilmente o a Tobruk, cioè nella Libia orientale, dove c'è Haftar, che è il generale Haftar, e che controlla mezza Libia e che sarebbe il governo, virgolette, legittimo. O lì o altrimenti in Algeria potrebbe andare a rifugiarsi, nazioni diciamo che sono abbastanza amiche. Ha perso la base della Siria.
Ma per esempio la Turchia e l'Iran sono paesi musulmani, come mai in questa situazione in Siria non sono uniti? Perché i musulmani sono divisi?
Non sono uniti con chi?
Per la situazione in Siria, la Turchia e l'Iran. Perché sono divisi?
Ma la Turchia e l'Iran sono sempre stati rivali in un certo senso.
E come mai, essendo musulmani?
Ma i musulmani si sono sempre fatti la guerra tra di loro, ovunque l'Islam è un'ideologia divisa, il 10% dei musulmani nel mondo, che sono quasi 2 miliardi, sono sciiti, che è la religione dell'Iran e di Assad, ex re di Siria.
Ah.
Per questo Assad di Siria e l'Iran erano sempre facendo le cose... cioè si sostenevano, no?
Okay.
Erano sciiti.
Okay.
Però il 90% degli islamici del mondo sono sunniti.
Come la Turchia?
Come la Turchia, come l'Arabia Saudita, come la Giordania, come l'Egitto. Il 90% sono sunniti. E sunniti e sciiti è un po' come dire, per capirci noi che siamo cristiani, protestanti e cattolici.
Ah, quindi differenze religiose.
Ortodossi, se vuoi. Cioè sono in contrapposizione. E allora in questo senso qui che... Quindi l'Iran è fuori gioco in Siria e questo è un grande, grande cambiamento in Siria. Perché l'Iran che sosteneva gli Hezbollah, cosiddetto partito di Dio, il suo scopo era combattere Israele. Adesso Hezbollah è fuori combattimento, è fuori gioco l'Hezbollah. L'Iran non può più rifornirli perché adesso la Siria non è più sotto controllo, la metà della Siria, quello che è. La maggior parte della Siria non è più sotto controllo di Assad. Quindi l'Iran poteva entrare tranquillamente, adesso non può più entrare tranquillamente. Ha bisogno il controllo di questi rivoltosi, di questi ribelli, chiamiamolo così, che, come che si chiama il capo dei rivoltosi?
Si chiama Al-Yolani?
Al-Yolani, yeah. Ecco.
Questo è nuovo?
Questo è nuovo. È quello che controlla i rivoltosi, i ribelli che hanno abbattuto Assad.
Ok.
Al-Yolani, o Giolani. E allora, e questo qui chi è questo qua? Innanzitutto, chi è? Beh, questo qui era un terrorista dell'ISIS, questo qui.
Oh, allora peggio di Hezbollah, allora.
Peggio di Hezbollah. Però adesso si è messo una maschera di pace, e dice solo pace.
Oh.
Però sono diversi giorni che Israele non abbocca l'amo e sta bombardando la Siria come mai prima.
Ah, sì?
Ha fatto centinaia di attacchi aerei contro... cosa sta cercando di fare? Sta cercando di distruggere gli armamenti che erano nelle mani di Assad, che è scappato, per evitare che questi armamenti caschino nelle mani di questo qua, come si chiama, Yolani.
Ah, ho capito.
O li chiamano anche i ribelli che si sono ribellati contro Assad.
Mm-hmm.
Quindi vogliono evitare che questi armamenti che erano di Assad, che adesso è in Russia, evitare che cadano nelle mani del nuovo governo siriano.
Mm-hmm.
Allora, chi è Al-Yolani? Al-Yolani. Beh, questo è un uomo che ha sempre avuto legami con l'ISIS e con Al-Qaeda e adesso lui controlla la Siria. Quindi è come dire l'ISIS, che è considerata da tutti nel mondo come il gruppo islamico più terrorista che c'è, erano quelli che bruciavano vivi e prigionieri, tanto per capirci, in Iraq,
sì,
e anche in Siria. Cioè ISIS era quelli che i prigionieri li bruciava vivi.
Ma ISIS esiste
perché
ancora?
Questo ha detto Maometto, questo attenzione, l'ISIS sono i veri islamici, capito? Quelli che non sono islamici sono gli islamici moderati, grazie a Dio che non sono moderati, che Maometto ha ordinato uccidere gli infedeli ovunque li trovate, quindi non diamo la colpa troppo all'ISIS o ai terroristi islamici, ma queste sono parole di Maometto e il problema è la radice, è all'Islam.
L'ISIS esiste ancora? Sono attivi?
E sono questi. Sono questi qui che hanno preso il controllo in Siria. Cioè non lo dicono così a...
Dicono ribelli, ma chi
sì,
sono
ribelli,
questi?
Sì, ribelli, ma ribelli di cosa? E questi qui, la leadership di sicuro. E quindi se la leadership sono ISIS, non si chiamano ISIS. Adesso l'Islam sempre si presenta con una maschera sorridente. Sempre! Dappertutto, cominciando con l'Europa. Invadono l'Europa dicendo noi siamo una religione di pace. Eh sì, ma vediamo i frutti. Che succede dove voi prendete potere? In Afghanistan le donne non possono, per le strade c'è una nuova legge, non possono parlare. In Iran si sono stancati delle donne che protestano, che non vogliono mettersi il velo. Adesso c'è una nuova legge in Iran, è uscita questa settimana. Le donne che non si mettono il velo saranno uccise e dice ci sarà esecuzione capitale e questo l'ha detto i leader iraniani, l'ha detto proprio questa settimana. le donne che non si mettono il velo saranno giustiziate. E questo diglielo alle femministe italiane, europee, mondiali, che si lamentano perché loro... No, cosa si lamentano questi qua? C'hanno più diritto degli uomini? Sono contro il patriarcato, sono contro i mariti, sono contro i padri? Vorrebbero che i maschi neanche fossero nati? Si lamentano in Europa che c'hanno tutti i diritti. Infatti c'hanno più diritti degli uomini. E, invece... Perché non vanno a protestare contro gli islamici, scusa? Uh-huh. Va bene, allora, cioè, per fare un raffronto, Assad, esautorato, perseguitato e cacciato fuori dalla Siria, era molto più moderato di Al-Yolani, giudicandolo al passato, non con la maschera di pace che adesso si è messa, come gli islamici sempre fanno.
Quindi pensi che è possibile che ci sia una nuova guerra contro Israele?
Ma non solo credo possibile, ma sono sicuro al 100% che questi qua troveranno il modo di fare guerra a Israele. Va bene, infatti gli israeliani hanno, a giudicare dalle ultime notizie che sono uscite, gli israeliani hanno allargato molto di più le loro postazioni militari sulle alture del Golan, sai dove è questo, no? E sono quelle montagne che dividono Israele dalla Siria a nord, praticamente sarebbe a fianco del Libano, no? Proprio sarebbe alla dove comincia Armageddon, insomma, c'è un passaggio in queste montagne che porta a una città che si chiama Megiddo. Megiddo è un passaggio obbligato che devono passare di lì. E quella è la valle di Armageddon. Ora, gli israeliani hanno preso le cime di queste montagne, le avevano già conquistate anni addietro, e adesso hanno allargato le loro posizioni. Perché? Perché loro mica ascoltano i discorsi di pace di Al-Yolani, di questi ribelli siriani. Loro guardano al passato e stanno fortificando tutte le alture del Golan. Si aspettano guerra. Va bene? E gli israeliani non li batte nessuno in questo. Loro vincono tutte le guerre perché loro sono sempre i primi a cominciare. Sono i primi ad estrarre la pistola. Quando sentono l'aria, uno di noi due di troppo in questa città, loro tirano fuori la pistola di corsa. Non aspettano di essere sparati. E vincono sempre. Cioè la migliore offensiva, la migliore strategia e sempre essere il primo a sparare. Sto parlando a livello bellico, va bene? Naturalmente noi come cristiani siamo contrari a qualunque violenza. Infatti io ho 50 anni che faccio missionario, non ho mai partecipato a nessuna guerra, a nessuna battaglia, sono contro, sto solo specificando la situazione attuale.
Vado al prossimo, rimaniamo sul soggetto, ma...
Dove vai, in Ucraina?
Sì, Times Now World... È un video che dice Ukraine strikes deep, dual attack target Chechnya and Rostov region.
Quindi dice che Kadyrov, il leader della Cecenia, promette una dura risposta perché l'Ucraina ha colpito profondamente e duramente in un attacco duplice, ha colpito la regione di Rostov, Russia, e ha colpito anche la Cecenia.
Ma
che è dall'altra parte del mondo.
È lontana dall'Ucraina.
Assolutamente. Cecenia sarebbe a nord della Turchia. Non c'entra niente con la... E perché a lui non gli piace come Kadyrov, il leader ceceno, parla. Lui ha minacciato l'Ucraina diverse volte, per cui, diciamo, Zelensky se l'è legata al dito e adesso ha deciso di sparargli.
Però... È una dichiarazione di guerra contro la Cecenia?
Sì.
Oh, wow. E l'Ucraina si permette di fare guerra anche con la Cecenia?
Sì, ma l'Ucraina, sai, loro più allargano la guerra meglio è, perché così, dicono loro, costringeranno la NATO a entrare in gioco. Va bene. Poi, prossimo cosa dice?
Il video dice Kremlin and Chechen leaders vow retaliation after dual assault.
Quindi, prossimo. Le foto sono sulla radio, fratelli. e dice che Putin si unisce a Kadyrov e promettono rappresaglia contro l'Ucraina.
We'll take down 400 for 4.
Dice Kadyrov, colpiremo 400 per 4.
Wow.
Cioè 4 sono stati i feriti che il missile ucraino ha ferito. E dice, per questi 4 che avete, non so se sono morti o sono feriti, qualcuno ha parlato di ferite, non so, vedremo. E dice, per questi 4 caduti noi colpiremo 400 dei vostri.
Oh wow.
Promette Kadyrov, quindi 100 per 1.
Quindi le notizie sono brutte, sembra che la guerra sta aumentando.
Beh, la guerra, sai, facile iniziarla, non è così facile finirla. Zelensky fa lo spaccone, bombarda sia la Russia che la Cecenia e il presidente ceceno Kadyrov promette risposte dure. Guarda, qui c'è un articolo di Al-Yolani.
Syrian rebels, big promise to Russia after victory.
Ecco, torniamo alla Siria. Dice Al-Yolani, il capo dei ribelli siriani che hanno preso potere, fa delle promesse grandi alla Russia dopo la sua vittoria e promette di proteggere, cosa promette alla Russia? Promette di proteggere le basi russe. E poi ancora dice, i ribelli, rebels are guarantee security of Russia's military base and diplomatic outpost. Traduzione, e i ribelli hanno garantito alla Russia la sicurezza delle sue basi militari e delle sue basi, dei suoi edifici diplomatici. Sì, ma la Russia non è preoccupata tanto di questi ribelli siriani quanto di Israele. Ha paura che Israele gli bombarda le sue navi,
ah,
e, capito?
Ah, okay, okay.
Per questo che ha spostato tutto.
Mm-hmm.
Allora, poche parole a Yolani, leader del nuovo governo di Siria, promette collaborazione a Putin. Insomma, nulla è cambiato. In conclusione, facciamo un po' un resoconto di tutte queste notizie. Nulla è cambiato riguardo la direzione della politica siriana, che era contro Israele con Re Assad ed è contro adesso con questi ribelli. E anzi, adesso è peggio di prima, che questi qua sono dell'ISIS. Questi sono quelli che si fanno saltare in aria pur di uccidere i nemici. E solamente che adesso il capo della Siria, Al-Yolani, non è più il debole Re Assad, ma è uno che ha esperienza ISIS. È stato un terrorista ISIS, uno dei capi, che ISIS è considerato dall'Occidente e anche da Israele come il gruppo terrorista più pericoloso, che vuole la distruzione di Israele. E tutto questo spiega anche il motivo che, come dicono le notizie, guarda, qui c'è un giornale, Intercept, cosa dice?
Israel exploits Assad's fall to expand into Syria.
Ecco, dice che Israele approfitta della caduta di Assad per espandersi nella Siria.
Mm-hmm.
I carri armati israeliani, dice, take position at the border, si posizionano alla frontiera con la Siria, carri armati israeliani, e sulle occupate alture del Golan. C'è un giornale, Al Jazeera.
Israel grabs land in Syria's Golan Heights and warns villagers.
Ecco, cerchiamo di capire e interpretare quello che sta succedendo. Al Jazeera è un giornale arabo, musulmano, che appartiene al Qatar. Dice, Israel grabs land in Syria. L'Israele si impossessa di terre in Siria, nella zona delle alture del Golan. Altro giornale, Anadolu Ajans.
Israel tightens grip on Golan Heights amid Syria's changes.
Dice, Israele fortifica la sua posizione sulle alture del Golan e come conseguenza dei cambiamenti in Siria. Quindi Israele, dalle mosse che fa, diciamo, possiamo intravedere che si aspetta grandi guerre.
Oh.
E quindi dalle alture del Golan, che sarebbe nord Israele, sud della Siria, puoi dominare la Siria da quelle alture lì, puoi sparare e vedere dove spari, si vede Damasco. Va bene, c'è un altro giornale, Middle East Eye, l'occhio del Medio Oriente.
UN chief concerned by Israel expanding into Golan Heights.
Allora, il capo delle Nazioni Unite è preoccupato per l'espansione di Israele nel Golan. E poi dice, Israel has occupied?
Israel has occupied the Golan Heights since the 1967 war with Syria. Between 1974 and 2024, the territory was divided between areas controlled.
Okay, controlled by the Hezbollah, the Syria and Israel. Però adesso, approfittando di questo vuoto di potere che durerà pochi giorni, finché questi ribelli si metteranno forti, allora Israele ha occupato le alture del Golan, aveva occupato, dal 1967, che fu la guerra contro la Siria, eccetera. Insomma, bene, questo è un resoconto velocissimo, fratelli, di quello che succede interpretando le notizie, perché dall'Italia non si capisce niente, perché è solo propaganda americana, eccetera. Cioè loro sono i buoni, loro i bruxelliani, e tutto il resto sono i cattivi, e basta. Questa è l'ottica. Quindi i giornali italiani sono propaganda e basta.
Israele, che è così piccolino e già è in guerra in Gaza, può fare una guerra anche qui con la Siria?
Altro che.
È possibile?
E la farà.
Ai, ai,
ai. La farà di sicuro. Perché questo qui è il nuovo governo siriano, e di quelli che la loro ideologia è cancellare Israele. Cancellarlo. Israele lo sa, e da quei volponi che sono sempre stati si preparano e stanno piazzando le armi pesanti sul Golan, e che è anche un monito verso questo nuovo governo: attenzione, quello che fate, che siamo preparati.
Wow.
Adesso hanno fatto centinaia di incursioni aeree dentro la Siria per distruggere gli armamenti di Assad, e li hanno quasi distrutti tutti. Dalla parte del nuovo governo ribelle non dicono niente, perché sanno che era nel preventivo.
Ah, sì.
Lo sapevano. Insomma, aspettando la guerra che viene, Israele si sta premunendo, come sempre fa, e allarga il controllo, come dicevo, delle sue difese sul Golan, perché da lì controlla la Siria. E allora c'è da aspettarsi guerra in quella zona. Quindi non sarebbe male per i fratelli che abbiamo si trovano ad Haifa, sarebbe nord di Israele, abbiamo dei fratelli lì. Non sarebbe male per loro di spostarsi da quella zona calda, gliel'ho già detto però. E loro faranno quello che possono. E non credo che gli islamici bombardino Gerusalemme. Quindi quella zona dovrebbe essere la più sicura da attacchi missilistici. Va bene. E, guarda, qui c'è questa cartina geografica, lei l'hai messa sulla radio?
Sì.
Ecco, qui vediamo una cartina di Israele, della Siria e del Libano, va bene, e delle alture del Golan. E lì sulla radio, date un'occhiata, fratelli. Vedete, Libano in cima, a sinistra, a destra c'è la Siria, e sotto Libano e la Siria c'è il Golan,
sì,
che sarebbero le alture. Uh-huh. E tutto il resto qui, vedete Israele, va bene, e poi vedete lì, parallelo al Mar di Galilea, è scritto in inglese Sea of Galilee, vedete che c'è un lago lì dove Gesù lì andava a pescare,
sì,
i discepoli. E a sinistra, sulla sinistra della cartina, vedete, va bene, è Haifa, lì abbiamo dei fratelli, che c'è Dora, una dolcissima sorella che è sempre nella nostra preghiera con la sua famiglia. E tanti auguri, che la sua figlia si sta fidanzando con un bravo ragazzo, un cristiano.
Sì, sì, grazie, signore.
Auguri, fratelli, auguri.
Amen.
Il Signore vi protegga. Appunto, dicevo, quella zona lì è molto pericolosa, perché è la prima città che, diciamo, in caso di guerra colpiranno. Lì è facilissimo colpirla. È la prima grande città israeliana dalla parte della Siria. E allora io gli ho detto, vi consiglio di spostarvi di lì. La zona più sicura sarebbe intorno a Gerusalemme.
Ma Gerusalemme non è una città molto bollente, sempre con terrorismo, crimini, con uccisioni?
Beh, ci sono degli attacchi mirati che assaltano qualcuno a coltellate, insomma. Però sono abbastanza isolati. Va bene, isolati che... è più pericoloso vivere a New York che a Gerusalemme. Veramente. E quindi Gerusalemme, dicevo, un posto abbastanza sicuro, o a sud di Gerusalemme o intorno, dove volete, lì è un posto sicuro, perché quando scoppierà la guerra, e probabilmente credo che scoppierà prima o poi, è troppo l'odio che bolle e ribolle, non appena questi ribelli in Siria avranno consolidato il loro potere, cominceranno le guerre. Sta solo aspettando quello. Non ascoltate le loro chiacchiere. Questi vogliono cancellare Israele, che non sarà possibile, perché Israele è benedetta dalle profezie e dovrà alla fine erediterà tutto il territorio. Ma gli islamici che credono in Maometto questo non lo sanno. E allora dicevo, quando cominceranno i bombardamenti, i posti sicuri che non saranno, non ci sarà pericolo di bombardamenti, è Gerusalemme, perché per gli islamici è un luogo sacro. E quindi gli islamici non lo vogliono bombardare, però bombarderanno Tel Aviv, che sarebbe la capitale, era la capitale di Israele, però lì c'è il centro nevralgico di Israele, in Tel Aviv, lì c'è, lì senz'altro. Però perché i missili della Siria arrivano a Tel Aviv ci vuole molto tempo, un bel po' di tempo, cioè li avvistano, avvertono abitanti ad andare nei rifugi. Però Haifa invece è lì proprio a due passi, è vicinissimo dal confine siriano e anche dal Libano. E lì mi aspetto che cadranno i missili di questo nuovo governo. Però ricordatevi, fratelli, che il Signore è con voi. Non dovete preoccuparvi troppo, troppo.
Amen.
Prepararvi, sì. Io ho già chiesto a questi fratelli di spostarsi verso Gerusalemme, ma mi dicevano che non è facile, questo e quell'altro. Comunque, dovete fare secondo la vostra fede. Va bene, allora io direi, Angelina, se non hai domande, ho voluto dare solamente un'idea generale ai fratelli,
sì,
che le notizie o non le seguono.
Sì, grazie.
Oppure non le capiscono perché dall'Europa si sente solo propaganda.
Ma neanche io le seguo e neanche io le capisco. Solo quello che tu spiega Radio Blast conosco, quindi grazie.
Ah no, c'è gente che li spiega anche meglio di me, però io li spiego dal punto di vista della Bibbia e vedere cosa calza con le profezie. Va bene, allora, so che vengono le guerre dalla parte della Siria, adesso più di prima, perché adesso questi qua si sentono forti. Hanno preso tutta la Siria praticamente, e adesso perché i giornali dicono ha vinto la Turchia? Perché Assad, re di Siria, era in contrapposizione con la Turchia, erano nemici, e perché la Turchia ha sempre combattuto contro gli abitanti del nord della Siria, che sarebbero i curdi, si chiamano, sono gruppi di cristiani, e sono i curdi che i turchi li odiano. Bene, bene, questo mi sembra che abbiamo più o meno coperto tutto, no? Se non hai domande?
No, però sappiamo dalle profezie che alla fine la Russia, la Turchia, l'Iran insieme seguiranno l'anticristo, vero?
Sì, però c'è strada da fare, perché adesso l'Iran e la Turchia non è che sono molto amici, ma non seguiranno l'anticristo perché sono amici, seguiranno l'anticristo perché lui è l'anticristo, lui è il capo. Sarà il capo di Magog e quindi seguiranno Magog, non perché Turchia e Iran si vogliono molto bene, perché anche, tra l'altro sono divisi anche per motivi religiosi, sunniti i turchi e sciiti gli iraniani, capito? E gli sciiti e siriani non ci sono più, c'era Assad e quelli che sono rimasti adesso devono stare zitti perché comandano i sunniti, che adesso hanno preso controllo. Andiamo
alla
prossima.
C'è un fratello, sì, andremo. C'è un fratello Giovanni che scrive: grazie a Dio che ci sono persone come fratello Giuseppe che dicono la verità sulle informazioni false dei giornalisti europei.
Grazie.
Amen. E poi anche un altro fratello, Giuseppe, dice: grazie mille fratello perché portate la parola di Dio in modo semplice a tutti, a quelli che la vogliono ascoltare. Io sono cresciuto molto in questi 2 anni ascoltandovi assiduamente. Grazie a Dio.
E beh, Dio ci aiuti. Non bisogna avere nessuna opinione, nessuna di sinistra, di destra, comunisti o fascisti. Dobbiamo fare come Gesù, seguire il suo esempio, vedere cosa dice la parola, le profezie. Solo allora capirai gli eventi attuali, la politica, quello che succede. Va bene?
Amen.
Sapendo dove che andremo, dove saremo, cosa succederà, ci aiuta a capire le svolte che avverranno in base, cioè degli eventi attuali, perché se no, se guardi l'apparenza non capisci. Guardano l'apparenza e Gesù, non ci credevano a Gesù dall'apparenza. No, devi guardare la parola.
Amen.
La parola sono 3500 anni che da quando Mosè ha cominciato a scrivere la Bibbia, che non ha mai fallito una cosa. Gli islamici dicono sì, però la Bibbia c'ha errori. Da una parte dice che quello aveva la barba lunga, da una parte dice che aveva la barba corta. Sì, ma questi sono gli scribacchini che non hanno copiato bene. Ma le profezie però sono infallibili. Nel nome di Gesù, andiamo, Angela.
Andiamo in Australia, vediamo cosa è successo in un laboratorio. Sono scomparse più di 100 fiale di germi mortali.
100 fiale.